Si sente benissimo.
Dal libro di Giobbe, capitolo 36, dal versetto 22 alla fine. Ecco, Dio è sublime nella sua potenza. Quale maestro è come lui? Chi mai gli ha imposto il suo modo d'agire o chi mai ha potuto dirgli: hai capito male? Ricordati di lodarlo per le sue opere che l'umanità ha cantato. Tutti le contemplano, i mortali le ammirano da lontano. Ecco, Dio è così grande che non lo comprendiamo, è incalcolabile il numero dei suoi anni. Egli attrae in alto le gocce d'acqua e scioglie in pioggia i suoi vapori, che le nubi rovesciano grondando sull'uomo in quantità. Chi può calcolare la distesa delle nubi e i fragori della sua dimora? Ecco, egli vi diffonde la sua luce e ricopre le profondità del mare. In tal modo alimenta i popoli e offre loro cibo in abbondanza. Con le mani afferra la folgore e la scaglia contro il bersaglio. Il suo fragore lo annuncia, la sua ira si accende contro l'iniquità. Per questo mi batte forte il cuore e mi balza fuori dal petto. Non so se devo fermarmi a 37.1 o andare oltre. Udite attentamente il rumore della sua voce, il fragore che esce dalla sua bocca. Egli lo diffonde per tutto il cielo e la sua folgore giunge ai lembi della terra. Dietro di essa ruggisce una voce e gli tuona con la sua voce maestosa. Nulla può arrestare il lampo appena si ode la sua voce. Dio tuona mirabilmente con la sua voce, opera meraviglie che non comprendiamo. Egli infatti dice alla neve: cadi sulla terra, e alle piogge torrenziali: siate violente. Nella mano di ogni uomo pone un sigillo perché tutti riconoscano la sua opera. Le belve si ritirano nei loro nascondigli e si accovacciano nelle loro tane. Dalla regione australe avanza l'uragano e il gelo dal settentrione. Al soffio di Dio si forma il ghiaccio e le distese d'acqua si congelano. Carica di umidità le nuvole e le nubi ne diffondono le folgori. Egli le fa vagare dappertutto secondo i suoi ordini, perché eseguano quanto comanda loro su tutta la faccia della terra. Egli le manda e o per castigo del mondo, o in segno di bontà. Porgi l'orecchio a questo, Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio. Sai tu come Dio le governa e come fa brillare il lampo dalle nubi? Conosci tu le nuvole come si muovono in aria? Sono i prodigi di colui che ha una scienza perfetta. Sai tu perché le tue vesti sono roventi quando la terra è in letargo sotto il soffio dello scirocco? Hai tu forse disteso con lui il firmamento solido come specchio di metallo fuso? Facci sapere che cosa possiamo dirgli. Noi non siamo in grado di esprimerci perché avvolti nelle tenebre. Gli viene forse riferito se io ti parlo o se uno parla, ne viene informato. All'improvviso la luce diventa invisibile e oscurata dalle nubi, poi soffia il vento e le spazza via. Dal settentrione giunge un aureo chiarore, intorno a Dio è tremenda maestà. L'Onnipotente noi non possiamo raggiungerlo, sublime in potenza e rettitudine, grande per giustizia, egli non opprime. Perciò lo temono tutti gli uomini, ma egli non considera quelli che si credono sapienti. Parola di Dio. Stavolta sarò brevissima o proverò ad esserlo. Principio della sapienza è timore del Signore. E a me questo testo ha ricordato sia la Genesi, in cui c'è lo Spirito accovacciato sulle acque e tutta la creazione, che anche il prologo di Giovanni, in cui c'è questo contrasto fra le luci e le tenebre, che però entrambe sono nelle mani di Dio. E a noi cristiani sta accogliere l'azione salvifica di Dio, davanti al quale siamo tutti piccoli, tutti bisognosi di misericordia, di perdono, anche Giobbe, che pure è innocente. Ho finito.
A me sembra un strano straordinaria canto della potenza del Dio creatore, del Dio che tutto ha fatto, tutto guida nel cielo, sulla terra, i fenomeni, eccetera. Ma mi veniva in mente una cosa, che all'inizio del capitolo 37, nei primi versetti, soprattutto dal 2 al 5, ma anche dopo, continuamente c'è questa parola voce, cioè questa voce del Signore, che però non è una, è un rombo, è un tuono, è un fenomeno naturale, cioè la voce di Dio creatore è una voce potentissima, ma incomprensibile o comunque non facilmente decifrabile. E non credo che sia quella voce che Giobbe aspetta e si aspettava, perché questo canto straordinario nella sua bellezza non rappresenta quello che Giobbe aspetta, quello che Giobbe chiede e credo anche quello che noi conosciamo. Il Signore ha parlato in tutto l'Antico Testamento, ha parlato e la sua voce è stata udita dal popolo attraverso i profeti, attraverso i patriarchi, attraverso le persone che dicevano di lui, che erano la sua voce, se non Mosè che lo ode parlare dentro il roveto. E quindi è come un canto di un Dio però molto diverso da quello che poi è il padre di Gesù, quello che attraverso di Gesù fa udire la sua volontà, e Gesù ci racconta di lui, ci parla continuamente di lui e continuamente gli parla. Questa voce mi sembra un'altra voce.
Stamane, leggendo questa parte, questi capitoli, mi sono accorto come nello sforzo di questi amici di parlare di Dio e di parlarne di come si manifesta, non c'è, contrariamente alle altre parti del Vangelo, il ricordo dell'azione di Dio per il suo popolo, il fatto di averli portati fuori dall'Egitto, non c'è nessuna memoria di popolo, ma c'è semplicemente questa forte, diciamo, rapporto con l'onnipotenza di Dio. Ma questa onnipotenza mi sembra che lasci soli queste persone. Non appartengono a un popolo e quindi diciamo, non vivono dell'amore condiviso, ecco, dell'appartenenza, di essere in qualche maniera dentro un progetto, no? Ma di essere fedeli ed essere anche osservanti, ma a una legge, a un modo di vivere, ecco, più che a una appartenenza così forte e radicata. E questa elegia, che è bellissima, di tutte le cose meravigliose che rimanda giustamente alla creazione, non fa altro che rafforzare questa idea di progetto che c'è, che si intravede, c'è un progetto più grande di noi che sta alla base della nostra esistenza e che è alla fine anche della nostra esistenza, ma che non riesce ancora a trovare la formula, riesce a trovare il filo conduttore, ecco, se non in un abbandono filiale, ecco, ma che ancora questo rapporto mi sembra ancora non maturo, verso il padre, ecco, e quindi verso questo appoggiare il capo in grembo in maniera di affidamento. Però certo, ecco, questa solitudine è molto marcata anche proprio in vista di questa, anche di questo intervento poi che ci sarà di Dio, ecco. È come se volesse prendere singolarmente questa persona e portarla a sé, ecco, quindi. Ma
mi sembra che qui Dio riconosce in questo bellissimo inno che la distanza dei piani di Dio da noi è incalcolabile, che la sua sapienza è appunto un abisso insondabile, la sua giustizia non la possiamo comprendere perché soltanto Dio conosce le ragioni delle sue scelte e quindi è la risposta a quella specie di giudizio che Giobbe ha intentato con Dio quando nell'ultimo discorso l'ha interpellato direttamente. E noi non possiamo avere la pretesa di giudicare Dio, insomma. E nell'esperienza anche così della mia vita, io penso che tante volte Dio parla quando sembra che non parli e invece tace quando a noi pare che parli, quindi bisognerebbe mettersi in questa dimensione.
Ma come è già stato detto, questo capitolo, insomma, questi versetti dei due capitoli sono proprio un grande inno e in un commento ho letto una cosa che mi ha colpita, in cui si dice che questi discorsi di Eliu sono paragonabili a un vestibolo che conduce al Santo dei Santi. Cioè c'è un crescendo che apre poi all'intervento di Dio, tra l'altro, come vedremo, sarà nella tempesta, e quindi c'è una specie di introduzione e quindi un distacco, come abbiamo già detto, rispetto ai discorsi degli amici, da parte di questa figura così un po' controversa che ci ha comunque illuminato in questi giorni. E mi colpisce anche, stando sempre un po' a cercare di conoscere, di capire questo giovane, nell'esordio del capitolo 37, al versetto 1, per questo mi batte forte il cuore, mi balza fuori dal petto. C'è una veemenza in questa arringa difensiva di Dio, molto, che io vedo molto legata appunto a quella descrizione di Elio come un giovane, proprio questa irruenza, anche questa saccenza e sfrontatezza. Io l'ho vista soprattutto anche nel capitolo di oggi, legata a una sorta di innamoramento di Dio, certo. Magari non quello che conosciamo noi, ma quello che conosce lui, sì. E quindi sono tutte parole che trasudano timore, ma anche gloria, gloria nella magnificenza o, come lui stesso dice, della tremenda maestà. E dall'altra parte mi veniva un po' di nostalgia, rispetto a questa descrizione anche dei fenomeni atmosferici, di questa ignoranza della scienza, che peraltro io amo molto, a cui sono molto legata alla scienza, eppure la descrizione di queste nubi che vagano sotto gli ordini di Dio, per eseguire quello che comanda loro, poi anche la descrizione della luce, delle tenebre, ma anche lo scirocco che scalda le vesti, cioè sono veramente delle pagine molto belle e molto piene di una prosa poetica che ci fa appunto ricordare anche i salmi di lode. L'ultima cosa, l'ultimo versetto, anche questo lo collego al primo, al balzare nel petto. Perché dice: lo temono tutti gli uomini, ma egli non considera quelli che si credono sapienti. E siccome queste sono le ultime parole di Elio, mi è venuto da sorridere. Non so se appunto chi ha redatto il testo ha voluto chiudere con una certa ironia. Noi abbiamo giudicato Elio come uno saccente, con un sapiente arrogante. Invece, nella conclusione, lui si tira fuori da questo giudizio. Cioè, lui non è uno di questi, perché altrimenti non direbbe, non considera quelli che si credono sapienti, si autoescluderebbe da questo rapporto con Dio. Quindi credo che quest'ultimo versetto vada nella direzione da parte dell'autore. Anche con la A maiuscola di questo libro, in qualche modo di distinguere l'io dagli amici. Infatti, se non sbaglio, poi, ma non dobbiamo anticipare la fine, non è tra quelli rimproverati dall'intervento poi di Dio nell'ultimo capitolo.
Io volevo intervenire perché anche per me questo brano è molto bello. E ce ne sono stati altri prima, anche il 27, mi pare il 30, dove si parlava della bellezza del creato, ma quello che mi ha colpito molto in questo capitolo 37, mi ha fatto ri ricordare quel bellissimo salmo che a me piace molto, che si legge a mattutino il martedì, mi pare sia il 28-29, che termina con nel suo tempio tutti dicono gloria, dove c'è paragonata anche qui la voce di Dio con il tuono. Si parla di questa magnificenza, di questa gloria, di questa potenza di Dio e quasi sempre, sia nel Salmo che in questo brano, quando si parla della voce di Dio, si dice che Dio tuona, non parla, tuona. E poi questo tuono, diciamo, fa partorire le cerve, questo tuono scuote scuote il deserto di Cades, eccetera, no? Dice in questo salmo. E mi piace molto che tutta questa descrizione, forse, vuole intendere che nel tempio di Dio l'unica cosa che noi possiamo dire è gloria, come dice il Salmo, perché non c'è altro modo per rispondere a questa potenza, a questa magnificenza, anche a questa cosa che in certi momenti è terribile, come sono le manifestazioni della natura, rispetto ai cieli, alla terra, all'oceano, eccetera. Però penso che come creature, come dice questo Salmo, non ci resta in questo suo tempio, ecco, non ci rimanga che dire gloria.
Sì, anch'io sono stata stupita dalle cose che abbiamo letto, da quello che avete già detto. Questa percezione dell'uomo di fronte alla grandezza del creato che diventa timore e tremore, è lo stupore che porta al timore e al tremore, è uno stupore che è contemplazione. E a me è piaciuta molto questa pagina perché tante volte noi, almeno io, noi adulti, facciamo fatica, come diceva prima Grazia, a cogliere questo aspetto, un po' perché siamo immersi nella modernità e soltanto, che ne so, un'esperienza di qualche giorno di immersione nella natura può farci ancora sentire in questo modo. O contemplando il cielo d'estate in un luogo abbastanza buio, no? Si riesce a cogliere questa distanza, che è meraviglia, che è stupore, che è qualcosa che suscita certamente timore e tremore. Quindi l'uomo davanti a Dio, come diceva uno dei versetti del brano che abbiamo letto, che dice, aspetta, che non riesco più a trovare. Noi non siamo in grado di esprimerci, facci sapere che cosa possiamo dirgli. Noi non siamo in grado di esprimerci perché abiti nelle tenebre. E quindi questo mistero che ci avvolge, questa grandezza di quello che abbiamo intorno, è che tante volte noi, cioè io questo sguardo sulla realtà ce l'avevo da bambina, adesso faccio fatica ad averlo. Lo ritroviamo soltanto quando, che ne so, magari studiando scienze, no? L'infinitamente piccolo, l'infinitamente grande. Ecco, abbiamo perso un po' questo sguardo. Nello stesso tempo mi viene in mente che Elia, quando, cerca Dio nel tuono, nel fuoco, nel terremoto, eccetera, non lo trova solo nella brezza leggera. Quindi noi, come si può dire? Siamo quasi atterriti dalla grandezza, atterriti e stupiti dalla grandezza di ciò che ci circonda quando riusciamo a contemplare la realtà, quello che riusciamo a vedere, anche proprio con i prolungamenti dei nostri occhi. Mi vengono in mente certi documentari sulla Via Lattea piuttosto che. Ecco, questi misteri, no? Ecco, però Dio non è nel tuono, non è ma è nella brezza leggera. E forse è questo l'anello di congiunzione con noi, no? Dio si piega in qualche modo su di noi, diventa brezza leggera, non ci vuole atterrire, vuole che noi ci apriamo a lui, ecco, poi non lo so, considerazioni sparse. Grazie.
Io devo dire che invece questa lode che viene fatta a Dio in questo modo, in questo momento, mi ha molto disturbato in qualche modo, perché mi sembra che l'intento di Eliu sia comunque di mortificare ancora Giobbe, nel senso che la magnificenza di Dio, delle sue creature, del vento, delle sue opere grandiose, che Giobbe peraltro non ha messo in discussione, ma non sono di nessun aiuto davanti a un uomo piagato nel fango, rimasto senza figli, quindi e mi sembra che poi nei versetti 20 e 23 quasi a Giobbe venga detto che tanto è un Dio che se gli viene forse riferito se io parlo o se uno parla ne viene informato. Quindi in realtà c'è una descrizione di Dio, come era un po' già stato detto, distante e che fa una paura terribile. E quindi grandioso, ma quel grandioso che uno spera di non essere visto da tanta grandezza. E quindi in realtà sì, è un, mi sembra, forse mi ripeto, una lode a Dio fatta però con una finalità che è quella di mortificare ancora l'uomo, e invece questa dignità di Giobbe che vuole la risposta di Dio mi sembra potentissima, che adesso l'annuncio potente sia il silenzio di Giobbe, che aspetta una risposta che non viene. E quindi lui di fatto ha parlato di Dio, ha parlato a Dio delle cose che conosce, non delle cose, dei misteri della natura. Lui gli ha parlato del suo dolore, delle sue piaghe e delle sue ferite. E di questo lui, e per questo lui attende una risposta e forse una sorta di consolazione. Quindi insomma mi viene sempre da schierarmi sempre di più con l'amico Giobbe.
Io ho trovato invece un'analogia molto forte di questo discorso di oggi con la fine del capitolo 28, in cui Giobbe parla, e Giobbe stesso parla di Dio in questi termini. Dice, lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante. E poi si riferisce alla sapienza, dice, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno e disse all'uomo, ecco il timore del Signore, questo è sapienza, evitare il male, questo è intelligenza. Quindi mi sembra che nella lode del creato, del tuono e del vento, ci sia veramente un filone comune, e quindi insomma che tutti questi discorsi un po' si mescolino. E poi c'è questo finale in cui parla sia Giobbe della sapienza, e anche il finale di oggi, al versetto 24, dice: lo temono tutti gli uomini, ma egli non considera quelli che si credono sapienti. E quindi in questo mi sembra che il discorso di Giobbe, lui non si consideri sapiente, perché dice la sapienza viene da Dio e solo Dio la può scrutare, insomma. Quindi mi sembrava interessante e curioso, insomma, questa cosa, che in realtà sembra che ci sia un grandissimo dibattito, ma insomma i temi sono gli stessi e mi sembra che siano sottolineati da tutti e due gli interlocutori.
Scusate se vi dico ancora una cosa. Molti anni fa eravamo sull'alto del monte in fronte al lago di Iseo, e c'era uno spettacolo di meravigliosa bellezza, montagne con la neve, un sole meraviglioso, il lago, eccetera. E eravamo insieme, c'era Maria, una delle prime sorelle della famiglia della Visitazione, Maria Sanci, che a un certo momento ha detto: guardate che splendore, è tutta roba di mio papà. E io mi ricordo una grande commozione, e ancora leggendo oggi questo mi viene in mente: tutta roba di mio papà.
Ma pensavo che forse anche un po' per capire meglio il contesto delle parole di Eliù, sia utile ricordarsi che tutto il libro di Giobbe fa riferimento a una terra che è la terra di Uz, che è al di là del Mar Morto, ed una terra che è in zona di Edom, quella che una volta era considerata una regione famosa per i suoi sapienti. Questo c'era stato detto da Settembrini quando abbiamo fatto l'introduzione. Perciò, sì, sapienti che in qualche modo hanno magari avuto a conoscenza del Dio di Israele, ma che comunque non fanno parte del popolo di Israele. Per questo Enrico notava che non c'è mai nessuna menzione della storia della salvezza. E poi del testo in particolare di Eliù, mi sembra utile ricordarsi che tutta la critica testuale parla di capitoli che sono stati inseriti con sicuramente di un altro autore, sono stati inseriti a libro concluso, e così Eliù può accennare ad alcune cose che verranno poi riprese nel discorso di Dio, la risposta di Dio che vedremo in seguito. E questo per dire che di fatto l'autenticità di questi discorsi, insomma, dal punto di vista della critica testuale, è messa in discussione fortemente, e che comunque Eliù ribadisce le stesse cose che hanno detto quegli altri. Alla fine le dice con degli altri toni, ma è sempre il discorso della retribuzione, di una giustizia retributiva, e non è che aggiunga granché alle cose che abbiamo già. A me ha dato sempre, in questi ultimi capitoli, mi ha dato molto fastidio questi toni un po', appunto, spavaldi, un po' saccenti, come accennavo anche alla Grazia. Una cosa che mi ha un po' fatto rizzare le orecchie del testo di oggi è che Eliù esclude in qualche modo l'importanza della preghiera, perché quando dice gli viene forse riferito se io parlo o se uno parla ne viene informato, ecco, questo contraddice invece la tradizione un po' della scrittura, e anche quello che aveva detto Elifaz al capitolo 15, contestando a Giobbe di abolire la preghiera dinanzi a Dio. Cioè c'è un rapporto che è riconosciuto da Giobbe con Dio, che è un rapporto anche personale, che invece Eliù esclude. E questo, in questo ancora di più mi delude, questo Eliù, perché contraddice tutto quello che invece è un po' una scoperta del saggio Giobbe, che viene da Uz, perciò da una terra straniera, il suo desiderio, la sua scoperta di potersi rivolgere direttamente a Dio in un discorso franco e anche molto libero, molto, molto incarnato in quella che è la sua situazione di dolore, di prova, ecco. Questo volevo dire. Si potrebbe forse dire che qui Eliù fa una lode a questo Dio che si vi rivela nella rivelazione nella natura, che è la prima grande rivelazione, che è patrimonio di tutta l'umanità. E perciò riconosce questo Dio nella sua grandiosità dal punto di vista dei fenomeni naturali. Ecco, perciò non ha. Invece Giobbe aveva già fatto un salto, insomma, aveva intuito che c'era una possibilità di avere una relazione con un Dio personale, e aveva molti accenni delle sue suppliche, dei suoi discorsi, sono nella speranza dell'incarnazione. Cioè di un Dio che si rivela in un altro modo, non solo attraverso la natura.
Aggiungo solo una cosina, tanto per capire, vado a fare il paragone tra il cantico dei cantici, tra il cantico delle creature di Francesco è questo di Eliu, no? La differenza. Il cantico di Francesco è un cantico di lode. Lui è davanti alla bellezza e canta Dio. Questo canto di Eliu è un canto finalizzato a, cioè lui sta usando queste cose perché deve dire delle altre. La differenza grossa che io ci ho sentito dentro è quello, il motivo per cui è vero, è una poesia bellissima, però in fondo ha uno scopo, e lo scopo non è la lode di Dio, non mi sembra perlomeno che sia una lode. Tutto qui.